Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Benvenuti a tutti alla puntata di giugno di Cinevagando. Un saluto da Luigi
e da Paola.
Bene, bene. Allora, abbiamo una ricca puntata per questo podcast, non è vero Paola?
Ricchissima, di tantissimi contenuti con interviste, notizie, news.
E recensioni, sì. E poi abbiamo anche una piccola sorpresa che vi faremo ascoltare a metà circa del nostro podcast, perché Paola è stata coinvolta in un'avventura un po' particolare, ma ve lo diremo più tardi. Vogliamo invece dare i nostri riferimenti agli ascoltatori, Paola?
Sì, allora, Cinevagando lo potete ascoltare sul nostro sito cinemio.it o sul canale presente all'interno di iTunes, cioè un canale specifico Cinevagando. E però Cinemio è anche presente su Facebook e c'è anche il canale Cinemio all'interno di YouTube.
Beh sì, dove potete anche trovare tutte le interviste in versione integrale video dei nostri collaboratori, dove potrete trovare anche le conferenze stampa a cui i nostri collaboratori partecipano puntualmente all'interno del nostro canale. Bene, quindi a questo punto non ci resta, come ogni volta, di ascoltare colui che ci dirà che cosa abbiamo all'interno del nostro podcast, che è il nostro Mirko. Quindi, se sei pronta, Paola, al 3 possiamo chiamare il nostro 1, 2, 3
Sommario.
Nauta di Guido Pappadà è la pellicola italiana del mese. Claudia Cardinale e Luigi Locascio, le nostre lezioni di cinema proseguono. Esce in DVD Sposerò Niki Vendola, ne parliamo con il regista Andrea Costantino. I film in uscita in questi giorni, le recensioni di Paul e The Hunter. Intervista esclusiva per Cinevagando ad Isabella Aragonese. Mettetevi freschi e comodi, Cinevagando sta per cominciare!
Bene, ora abbiamo solo per noi in esclusiva di Cinevagando un'intervista speciale.
Sì, infatti abbiamo Andrea Costantino, regista di Il Provino e Sposerò Niki Vendola, intervistato dalla nostra Antonella Molinaro.
Siamo qui con Andrea Costantino, che con il suo cortometraggio Sposerò Niki Vendola ha spopolato sia in Puglia che poi nel resto d'Italia ed è arrivato anche all'estero. Ciao Andrea.
Buonasera a tutti.
Senti Andrea, vuoi raccontarci un po', noi di Sposerò Niki Vendola abbiamo già parlato sul blog, io ti ho intervistato sul blog, e volevo capire un po' da allora come è andato il tuo cortometraggio.
Allora, io sto inviando il cortometraggio, è un classico giro di giostra di festival che ho già fatto con Il Provino 5 anni fa, quindi seguendo le scadenze dei festival che poi... passati quelli più grossi, e sono stato a Venezia l'anno scorso, sto andando adesso in tutte le rassegne comunque importanti, però chiaramente in giro per l'Italia. Onestamente per me è una cosa in più, in quanto già in commissione al Ministero avevo detto che il mio obiettivo principale era quello di portare questo progetto ad un'attenzione diversa da quella festivaliera, perché è un'esperienza che in qualche modo avevo già consolidato con Il Provino. Però è sempre, voglio dire, un'ottima occasione di conoscere le persone che lavorano nel settore, andare nei festival e portare il cortometraggio. Sta girando molto sia in Italia che nell'Italia in film festival all'estero. Sono stato a Lisbona e a Londra, e a settembre, grazie all'Istituto di Cultura di Cordoba in Argentina, andrò anche lì, dove addirittura c'è una scuola di cinema che vuole organizzare un seminario con me. Approfitterò per rimanere magari qualche giorno in più e vedere cosa succede lì. Quindi in qualche modo diventa anche un pretesto per conoscere altre realtà. La notizia importante è che il 6 di settembre il DVD uscirà in tutte le librerie Feltrinelli d'Italia. Quindi l'attesa di un anno finalmente finita, e ho scelto il 6 settembre proprio perché è a un anno esatto dall'anteprima che c'è stata a Venezia l'anno scorso.
Andrea, in questi giorni tra l'altro c'è anche una tua mostra al Castello Svevo di Bari, che si chiama Sottotesto. Ne approfitti anche per tenere una tavola rotonda sui linguaggi segreti dell'opera cinematografica. Vuoi parlarcene un po'?
Sì, io qualche mese fa ho cominciato a collaborare con la Galleria Bonomo, con Maridena Bonomo, e realizzando un video per un artista che si chiama Franco Dell'Erba. Da lì è venuta fuori una sinergia con loro che ha portato a propormi di presentare una mia installazione in uno spazio, appunto al Castello Svevo, nella cappella, e Maridena Bonomo e Antonella Spano mi hanno seguito in questa impresa. E per me è stato cimentarmi con un linguaggio nuovo, quindi attraverso dei pannelli, sono 12 tavole da un metro e mezzo per un metro, che in qualche modo tutte insieme, nel mio modo di vedere, raccontano il sottotesto di Sposeronichi Vendola. Ovvero, nessuna di queste tavole rappresenta nessuno dei personaggi del film. Sono inquadrature che rappresentano oggetti o paesaggi del film, miste ad alcuni stralci della sceneggiatura, che appunto raccontano più che altro il contesto politico, sociologico, in cui avviene la storia del cortometraggio. Chiaramente è un esperimento, perché vedere in questa cappella queste 12 tavole, io spero che dia in qualche modo un'impressione simile a quella che si ha guardando il corto. E lo spunto mi è venuto proprio dai commenti che ho raccolto in tutte le proiezioni in giro per l'Italia, perché ad ogni proiezione raccolgo impressioni diverse.
Bene, senti, un'ultimissima domanda. In questi giorni sta spopolando un po' questo movimento della Puglia Film su Facebook. Tu che cosa ne pensi?
Sono molto favorevole, credo sì, che ci fosse una necessità proprio di condividere uno spazio che non avesse appunto una reale organizzazione, ma che fosse un modo di raccontare le proprie singole esperienze, e a quanto pare a breve questa pagina cercherà di radunare tutti gli iscritti in un unico evento. Credo indispensabile questa cosa, perché si potrà magari ragionare, discutere, cercare collaborazioni. Già così è tanto, perché io già scorrendo la bacheca ho scoperto che esistono a pochi chilometri da dove vivo io tante persone che gravitano nell'ambito del cinema, della televisione. Sarebbe bello se spontaneamente tutti cominciassero a dare qualcosa a questo contesto, quindi in qualche modo l'unica cosa da organizzare è scegliere una data e un posto, poi da lì ognuno deve fare la sua parte.
Perfetto, se qualche ascoltatore è comunque curioso può andare a vedere sulla pagina
puliafilm.com.
Ok, va bene, allora ringraziamo Andrea per la disponibilità. E gli facciamo un in bocca al lupo per tutto, per Sposeronichi Vendola, per la mostra e per i suoi progetti.
Sì. Crepi il lupo, grazie mille a voi dell'attenzione,
veramente. Ok, ciao.
Grazie, ciao, ciao Antonella.
Siamo arrivati alla rubrica di Luigi che ci parla dei film in uscita.
Il primo film di cui parliamo questa settimana, in uscita a giugno, è The Hunter. The Hunter è il film diretto e interpretato da Rafi Pitz, presentato con un grande successo al Festival di Berlino e a Torino nel 2010. Ali esce di prigione e trova lavoro come guardia notturna per mantenere la moglie e la figlia. Un giorno, tornando a casa, scopre che le due sono scomparse. Più tardi la polizia troverà i due cadaveri e Ali sarà spinto sull'orlo della follia. Dopo aver sparato a due poliziotti, ad Ali non resterà altro che iniziare una lunga battuta di caccia dove prede e cacciatori si mescoleranno nei boschi di Teheran. The Hunter è un film molto legato alla realtà politica e sociale dell'Iran contemporaneo, ma con una forma quasi da thriller urbano e con dialoghi e silenzi che fanno emergere, senza essere poi preponderanti, degli aspetti civili e psicologici di un paese in grande difficoltà. È nelle sale cinematografiche questa settimana Paul. Paul è un simpatico e sboccato alieno che, dopo essere stato tenuto prigioniero in una base militare americana, riesce ad evadere. Sulla sua strada incontrerà Graham e Clive, due nerd inglesi patiti di fantascienza, partiti per una Fanta Convention. Paul e i terrestri finiranno in una serie di rocambolesche avventure tra agenti del governo, una particolare storia d'amore ed una fuga per il deserto del Messico. Sceneggiato ed interpretato dagli inglesi Nick Frost e Simon Pegg, che ricordiamo sia per L'alba dei morti dementi e per Hot Fuzz di Edgar Wright, è diretta dall'americano Greg Mottola. Paul è una rivisitazione dell'immaginario fantascientifico cinematografico, pieno zeppo di citazioni da film, politicamente scorretto nella visione inglese degli americani.
Mio Dio, non riesco a crederci! Vedremo l'area 51! Ciao! Sono Paul, mi serve aiuto!
Abbiamo una tabella da rispettare!
Che cos'hai, Clive?
C'è un alieno nel cucinotto che prepara ciambelle e caffè.
Volevi del tè?
No, non voglio del tè.
Marmellata.
E se dovessimo svegliarci e trovarlo intento a inserirci delle sonde nell'ano?
Non ce lo vedo a farlo.
Chi vuole una di queste?
Zoe, rapporto.
Ci sono vicino. In 24 ore rimpiangerà di aver messo piede sulla Terra.
Voglio vedere morto quel bastardello verde.
C'è una ragazza!
Non può venire dallo spazio, non è possibile!
Stanno guardando? Ci stanno guardando?
La mia gente è pronta per venire a riprendermi.
E se ti catturano prima?
Via, 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 via!
Mi tagliuzzeranno il cervello.
No!
Non è una cosa piacevole. Cambiamo argomento. Clive, quando l'hai fatto l'ultima volta?
L'essere con cui state viaggiando è molto pericoloso.
Non è pericoloso, è un po' rude.
Voilà!
Che c'è? Sul mio pianeta è considerato piccolo.
L'ho visto un paio di volte grattarsi le palle aliene. Mi ha fatto vedere delle cose.
Sta parlando delle palle aliene.
Perché ci teniamo per mano?
Così sembriamo una famiglia. Ragazzi normali che passeggiano per strada con un cowboy nano.
Abbiamo compagnia!
Dammi l'alieno!
Trovatene un altro!
Non mi sono mai divertito così tanto in vita mia.
Ti piace questa canzone? Sto una favola!
Paul. Guardate!
È un miracolo! Perché l'hai fatto?
Per chi mi hai preso? Io non mangio uccelli morti.
E anche questo mese abbiamo qui con noi la nostra Antonella Molinaro, che ha una sorpresa per noi. Ciao Antonella!
Ciao Luigi, ciao Paola e un saluto a tutti gli ascoltatori di Cinevagando. Per questo podcast ho una sorpresa, che è un'intervista esclusiva per gli ascoltatori di Cinevagando, ad Isabella Aragonese, che ho incontrato a Bari durante la presentazione del film Il primo incarico, di cui abbiamo già parlato il mese scorso, e ne ho approfittato per intervistarla sulla sua carriera.
Mi sembra di capire che lei sia una delle tue attrici preferite, Antonella.
Beh sì, in effetti Isabella Aragonese mi piace molto, la seguo dai suoi esordi, per cui è stata davvero un'emozione incontrarla ed intervistarla. Lei poi è molto disponibile e molto gentile, sempre.
Bene, allora ascoltiamoci l'intervista a Isabella Aragonese.
Sono qui con Isabella Aragonese, che è venuta a Bari a presentare il primo incarico, il suo ultimo film. Isabella, parlami un po' di Nena, quanto c'è di te in questa donna così forte, così particolare del film?
Ecco,
come in tutti i personaggi, ovviamente lavori per contrasto, per somiglianza con te, cioè si parte sempre un po' da lì. Questo film devo dire che l'ho vissuto in una maniera meno programmatica, cioè a tutt'oggi non ho chiaramente l'immagine di Nena, perché penso che sia una creatura in movimento, quindi è difficile da definire perché sfugge a qualsiasi definizione. E quindi mi sono molto affidata alla regista, Giorgia Cesare, forse le ho anche rubato qualcosa, ecco, intuendo che poteva essere forse una storia a lei familiare.
Nei tuoi film interpreti sempre donne abbastanza forti, da Viola di Mare a Tutta la vita davanti. C'è un personaggio che ti è rimasto più dentro, a cui sei più particolarmente legata?
Per motivi diversi, un po' a tutti, ci sono motivi lavorativi, nel senso che di alcuni sono più soddisfatta, di altri sono legata perché mi vedo molto diversa. Sai, donne forti, nel senso, è abbastanza naturale, perché poi una donna deve sempre forse conquistarsi le cose, quindi non penso che geneticamente sia più forte dell'uomo, penso che sia un modo per un razzismo al contrario, dire le donne sono meglio degli uomini, però sono più abituate appunto a lottare, quindi è più normale che ci siano personaggi forti, femminili. Non so, io per esempio sono anche molto legata al personaggio della nostra vita, che è un piccolo ruolo di una mamma della periferia romana, proprio perché quando mi vedo molto diversa da quello che sono io, quindi le voglio anche più bene, perché è altro da me, insomma, quindi c'è meno giudizio e critica, autocritica.
Senti, un'ultima domanda. A me è rimasta molto impressa una frase che ha detto Fabrizio Gifoni durante la lezione di cinema al Bifest. Parlando dei registi, ha detto che ci sono registi che amano gli attori e registi che non li amano, nel senso che tendono a centrare, diciamo, tutta il potere su di loro, delegando meno gli attori. In questo, nei registi che hai incontrato, e in particolare in Giorgia Cesare, in quanto anche donna, che differenze hai notato? Come la pensi anche tu, come lui?
Ma no, io devo dire, sono stata molto fortunata, devo dire. Il primo film importante, diciamo, era con Virzì, e Virzì è uno che cita, mi pare, Monicelli, gli attori non si discutono, si amano. Io questa sensazione di amore reciproco, perché alla fine è una sorta di innamoramento comunque che deve avvenire, no? Un po' come nella vita, quando tra mille persone scegli una, perché è proprio quella lì. Stessa cosa tra un attore e un regista, ovviamente. E quindi non ho avuto mai, soprattutto ho lavorato con registe donne, ma non riesco a dire insomma, una particolarità delle registe donne. Forse ci capiamo un po' di più per forza di cose, c'è più intesa, sorellanza, diciamo. E per quanto riguarda Giorgia, penso che si veda dalle sue dichiarazioni e dalle mie, è stato proprio un colpo di fulmine, quindi si può parlare veramente di una sorta di innamoramento, perché ci siamo state fedeli per tanti anni, perché questo progetto risale a mi è stato proposto 4 anni fa e siamo rimaste insieme, quindi è un anniversario che è questo film.
Ultimissima domanda, hai girato in Puglia, com'è la Puglia? Come location e come posto da...
Penso di non essere mai stata così bene in un posto come girando, come in Puglia. Ecco, io farei tutti i film qua, perché c'è tutto, cioè a livello paesaggisticamente c'è tutto, quindi è un luogo perfetto per il cinema. Poi si mangia divinamente, cosa che per me è molto importante, e abbiamo girato in luoghi meravigliosi, e poi penso che la Puglia sia un luogo in questo momento molto importante sotto tutti i punti di vista, cioè di speranza e di rinascita per noi del Sud.
E siamo arrivati al consueto appuntamento con la nostra Paola e il film italiano del mese.
Nauta è un film italiano con la regia di Guido Pappadà, La storia è quella di Bruno, il protagonista, un antropologo e professore universitario, il quale, in crisi con l'amatissima moglie Sara, scopre che sull'isola di La Galite si è verificato un misterioso fenomeno naturale. Decide così di riprendere gli studi su questo fenomeno, ottiene i finanziamenti e decide di partire alla volta dell'isola con un gruppo formato da Davide, un amico burbero di Bruno, Max, un marinaio, Laura, una giovane biologa, e Lorenzo, un sommozzatore e esperto di sport estremi. Come è normale che sia, all'inizio c'è molta freddezza sull'antico yacht Mariella, poi piano piano l'atmosfera si scalda, tutti finalmente si aprono e si svelano in un contesto emozionante del mare, dei paesaggi e dello stretto rapporto con la natura. Questo accrescerà in loro il desiderio di scoprire il fenomeno e farà cambiare definitivamente le loro vite.
Nel taoismo, il concetto di entità suprema non si identifica con un dio giudice che osserva il mondo dall'alto, ma si identifica con un'energia pura che pervade l'intero universo, la natura. Il motivo che ci spinge fin laggiù è testimoniare l'esistenza di un fenomeno naturale descritto solo poche volte in più di 2000 anni di storia.
Comandante!
Finalmente la tua curiosità ci porta lontano.
Un uomo che non è curioso è un uomo morto.
Donne sì, sul ponte, vai all'orizzonte.
Se hai gli stessi anni della barca te li porti bene.
Sulla Galite la natura si rivela.
Uno e tre e io ti mangio.
Sei tipico di quelli come te. Lì che hanno sviluppato poco il cervello e anche scarse capacità relazionali.
Facciamo acqua! Dai, levati! Levati!
Bruno! C'è fenomeno!
Sono io!
E se davvero noi troviamo quello che stiamo cercando, il mondo per come lo conosciamo cambierebbe radicalmente.
L'unico desiderio che ora è arrivare lì.
Bene, adesso abbiamo una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori, perché la nostra Paola Orsini è stata intervistata in una radio nazionale, vero Paola?
Eh sì, sono stata intervistata da Betty Senatore nel programma Ladies and Capital di Radio Capital.
Ecco, proprio per il sito che hai creato, il nostro sito di cinemio.it. Sei stata emozionata in questa intervista?
Tantissimo, fino a un secondo prima di iniziare, poi non so perché e come mai mi sono tranquillizzata e è andata bene, penso.
E la riproponiamo perché magari qualcuno se l'è persa e non vogliamo perderci questa chicca. Quindi vi facciamo ascoltare la piccola intervista su Radio Capital della nostra Paola Orsini.
Daniele Silvestri, ma che discorsi su Radio Capital? Allora parliamo di un blog, come facciamo sempre, sono blog tutti al femminile, fondati da donne, e questo parla di una mia grande passione che è il cinema. Paola Orsini lo ha fondato. Buongiorno!
Buongiorno a te, Betty, e a tutti quanti.
Allora, questo sito nasce in realtà da una tua grande passione, ma è stata talmente grande che adesso c'è proprio una redazione dietro questo cinemio.it.
Sì, esatto. Sì, è nato nel 2007, l'abbiamo fondato io insieme al mio ragazzo Mirko, e lui faceva siti web, quindi mi ha consigliato mi ha detto: scegliti una passione e ci costruiamo un progetto insieme.
Che bello!
Questa grande passione per il cinema, ho scelto di iniziare così con Cinemio. Abbiamo scelto il nome, la linea editoriale e tutto. All'inizio scrivevo solo io, poi piano piano il progetto si è ampliato e attualmente siamo intorno a una decina di persone.
Accidenti. Che lavorano gratuitamente, insomma, come passione.
Sì, fondamentalmente come passione, poi diamo alle persone che scrivono degli articoli dei piccoli contributi, li diamo perché mi sembra corretto, sono tutte persone che fanno questo come secondo lavoro, quindi
certo,
non è la loro occupazione principale, quindi mi sembra giusto darglielo. È un piccolissimo contributo, quindi quello che li spinge è la passione e nessun'altra cosa, insomma.
Senti, ma voi recensite, parlate solo di film che vi piacciono oppure anche di quelli che magari vi sono piaciuti un po' meno?
C'è molta libertà, però si parla sia di film che ci piacciono che di quelli che ci piacciono un po' meno. Fondamentalmente c'è una rubrica sui registi emergenti e quindi quella lì che è curata da Antonella Molinaro e quindi quella la segue fondamentalmente lei. E poi facciamo recensione di film in uscita, quindi di tutti, cerchiamo di recensire tutti i film che vediamo in maniera tale di fare una critica anche in cognizione di causa. Se non c'è la possibilità, comunque nell'articolo lo dichiariamo che il film non l'abbiamo visto e quindi
certo. Almeno voi lo dite, ci sono altri critici che lo recensiscono senza averlo visto, vabbè. Senti, qual è il film che tu preferisci? Cioè, arrivata oggi, siamo a maggio del 2011, perché io lo so per esperienza, ogni giorno cambio il mio film preferito. Oggi, che è il 25, qual è il tuo?
Allora, il mio preferito è rimasto da qualche anno il film Into the Wild.
Sì. Con una straordinaria colonna sonora firmata da Eddie Vedder, che è fantastica. Guarda, a me piace molto più la colonna sonora del film, però questo ho i gusti. Invece, secondo te, qual è il film sopravvalutato? Facciamo un po' di chiacchiere così.
Guarda, film sopravvalutato, su questo vado abbastanza sicura, il film di Sofia Coppola, Somewhere.
Oh, brava. Ma posso dire una cosa, lo so che adesso mi diranno le cose peggiori, secondo me lei è un po' sopravvalutata, cioè è facile fare film indipendenti quando sei la figlia di Francis Ford Coppola, capito? Lei si dipinge così, ma poi in realtà non lo è, vabbè, comunque evitiamo le polemiche. Invece un commento a caldo, visto che domenica è stata assegnata la Palma d'Oro, no? Al film The Tree of Life di Malik, tu sei d'accordo? Ti è piaciuto? Alcuni hanno detto che è un po' lungo, a parte mi sa che l'hai visto, sì?
Io non l'ho visto sinceramente, ancora non l'ho visto, quindi non posso parlare molto di questo film, però lui l'ho studiato un pochino e come regista, come sceneggiatore, come filosofo mi piace molto, quindi io sono d'accordo, anche se il film non l'ho visto, però le premesse secondo me ci sono per un buon film, sicuramente.
Allora, comunque, per avere tante informazioni, curiosità, se volete anche scrivere su questo blog, che è comunque aperto a tutti, andate su cinemio.it, trovate Paola e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici. Ragazzi, in bocca al lupo!
Crepi il lupo, ti ringrazio.
Ladies and Capital.
E siamo arrivati alle nostre consuete lezioni di cinema che ci tengono compagnia da ormai svariati mesi.
So che stavolta abbiamo uno dei mostri sacri del cinema italiano.
Certo, siamo riusciti a registrare la lezione di cinema di Claudia Cardinale, che anche lei ha ricevuto il premio per l'eccellenza artistica all'ultimo Bifest. E, come hai detto tu, no? Claudia Cardinale è una delle attrici più importanti del cinema italiano, ha più di 130 film all'attivo. Però prima di parlare di Claudia Cardinale volevo aggiungere un piccolo riferimento a Luigi Locascio, anche se ne abbiamo parlato già il mese scorso, perché Luigi Locascio, oltre a essere stato intervistato, diciamo, da me, quella sera ha tenuto una interessante lezione di cinema e mi piaceva far ascoltare agli ascoltatori di Cinevagando un pezzo in cui lui parla di un aneddoto su una piccola lezione di Orazio Costa.
Com'è stato avere vicino la Cardinale?
Avere vicino Claudia Cardinale è stata una bella emozione, anche perché lei ha incantato il pubblico con la sua compostezza, con la sua gentilezza, ed è molto, molto affabile, nonostante sia davvero un mostro sacro del cinema italiano.
Bene, devo dire che ti invidiamo un po', noi che siamo qui in studio, ti invidiamo perché riesci comunque sempre ad avere questi contatti con questi personaggi famosi. Allora, quindi diciamo, prima della lezione di Cardinale, il piccolo inserto di Luigi Locascio.
Forse l'Accademia nasce anche un po' per questo. Un periodo, molti, molti anni fa, in cui l'attore veramente poteva formarsi senza scuola. C'era una continuità di lavoro, si entrava in compagnia, cioè entrare... È chiaro, uno entra nella compagnia di Edoardo De Filippo, che fa l'Accademia, no? È quella la sua Accademia, è quella la sua palestra. Se invece tra un lavoro e l'altro passano 8 mesi, 9 mesi, e l'Accademia, la scuola, ha un altro elemento, cioè, insostituibile, che noi per 3 anni facevamo Amleto, Oreste, Pereo, Mirra, cioè cose che poi uscendo dalla carriera non avremmo mai fatto, non soltanto perché non si fanno questi spettacoli, ma perché nessuno ci avrebbe mai affidato delle parti così ingombranti. Cioè è un luogo in cui ci si esercita sulle cose più difficili e questo permette poi di potere anche che certe cose invece si possono fare con maggiore padronanza, quando ti sei scontrato con la prima battuta dell'Amleto che Orazio Costa ha fatto ripetere per 5-6 mesi. Noi dovevamo lavorare sull'Amleto, diciamo, ma quando lavoriamo sull'Amleto? Perché tutti i giorni più ci facevano mettere a semicerchio così, e la battuta è chi è là? È la prima battuta, cioè, tradotta così da alcuni. E lui diceva, tu! Perché sono questi sugli spalti che di guardia, venti di guerra, forse arrivano appunto altri eserciti, lo spettro che può apparire da un momento all'altro, quindi tutti un po' impauriti, quasi mezzanotte, insomma, ghiaccio. E allora si divide uno deve dire chi è là, in maniera militare, che scava anche con tutti questi sottotesti, con tutte queste indicazioni. Allora diceva, chi è là? No! Tu! Ognuno di noi provava, chi è là? No! Tu! Quindi era tutto un no, no, no. A un certo punto uno faceva in un modo geniale. Cioè adesso non si può dire no, perché caro, non ha detto venire. E lui diceva, però non era mai sì. Quindi per mesi, perché lui diceva, non soltanto perché è la prima battuta, quindi, come sempre, come gli incipit del romanzo, come la prima nota di una sinfonia, come... è l'incipit dell'Amleto e dice chi è là nel buio, come forse anche un'interlocuzione al pubblico. Cioè chi sei? Chi è là? Chi è dall'altra parte? Che ci fai qui? Che cosa sei venuto a fare? Che cosa ti aspetti? Aspettiamo tutti quanti l'irruzione di questi spettri che sono i personaggi. Quindi c'era dietro per lui, chiaramente, un significato, per cui era chiaro che il nostro modo era sempre troppo quotidiano, troppo qualunque, troppo impreciso rispetto all'impossibilità della precisione con battute di questo tipo. Quindi lui non è che diceva no, avrebbe detto no anche se facevamo 10 anni. Ci sono battute per cui il sì è soltanto una convenzionale, nei tempi che ci sono, un patto che si fa, diciamo, ci fermiamo qui e presentiamo questo risultato provvisorio.
Nella prima clip Claudia Cardinale ci parla dei soliti ignoti di Monicelli e di Pietro Germi.
Prima di tutto io non parlavo italiano, perché essendo nata in Tunisia la mia lingua era francese. Perciò quando mi sono ritrovata circondata da Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Totò, Renato Salvatore, che gesticolavano perché io credevo che stessero litigando, invece no, era un modo di parlare muovendo le braccia, eccetera. Ma devo dire che io Mario l'ho visto tantissime volte anche alla Cinemateca a Parigi, gli ho dato un premio e quando è partito per me è stata una... è terribile perché è stato il mio primo regista.
Quando vedeva appunto tutti questi tutti i suoi colleghi che gesticolavano, ci ha appena detto, lei pensava che stessero litigando. Però non parlando l'italiano, lei è del tutto credibile però, no? Come questa fanciulla meravigliosa del sud.
Sì, poi c'è quel fratello di Beriuzzo, che era pazzesco. La cosa buffa è che quando ho cominciato, c'era Renato Salvatori che bussava, sono Michele, dimenticate le chiavi. Io apro la porta e devo richiudere, invece glielo sbatto in faccia. E il primo giorno gli ho rovinato la faccia. E Mario Monicelli mi ha detto, Claudia, al cinema si fa finta, non si fa davvero.
Quindi, insomma,
così è cominciato.
Così è cominciato, insomma, quindi ancora un po' dell'anima selvaggia che ci dicevo prima l'ha portata sullo schermo. Si arriva poi a un film, ovviamente ce ne sono molti altri, non possiamo ripercorrere tutti, sarebbe meraviglioso, ma ci vorrebbe l'intero giorno. C'è poi un incontro con una regista molto importante, un po' trascurato credo all'epoca, che è Pietro Cerni. E quello credo sia stato, appunto, il film Un maledetto imbroglio, un'esperienza importante per lei, come persona e come attrice.
Perché io non parlavo molto e neanche lui, però ci capivamo guardandoci. Ed era, per me è stato un film incredibile, anche perché l'ultima inquadratura ricorda Anna Magnani, di Rossellini. E oltretutto Anna Magnani è una delle prime che mi ha accolto a Roma, a casa sua. Perciò fare questo film per me è stata una cosa veramente meravigliosa, perché uno dei primi.
La prossima clip è dedicata a Black Edward, la Pantera Rosa e Rita Hayworth.
Molto bello, straordinario, devo fare la principessa indiana, mi dovevano tirare gli occhi e alla fine c'avevo tutto il sangue, forse di tirare. Però con lui è stato, quando è partito anche per me è stato veramente terribile, perché David Niven, straordinario, un gentleman così non l'ho mai più incontrato, veramente straordinario.
No, infatti...
E poi devo dire anche un'altra cosa, cioè io ho fatto due film, c'erano Orville Welles e I professionisti, dove sono l'unica donna.
E che film, tra l'altro, tanto poi tutto quello che volevo chiedere è di Leone e di Brooks, naturalmente. Però c'è anche un film curioso di quello che la critica chiamava all'epoca, non c'è più da molti anni, no? Anne Hathaway, con quel film che ha a che fare con il circo, no? Però, se non ricordo male. E anche lì, appunto ci diceva Principessa Indiana con sangue, Angelico e Sam, lì com'è andata su quel concerto?
Beh, avevo Rita Hayworth che faceva la mamma, John Wayne, mio padre, una cosa pazzesca. E siccome io dicevo non voglio persone che facciano i ruoli difficili, voglio farlo io. In più, io soffro di vertigini, però l'ho voluto fare a tutti i costi, sopra. Poi tutte sul cavallo, neanche sapevo andare a cavallo, soprattutto, sono un po' pazza, però è stata un'esperienza bellissima con Rita Evo, che insomma gira, meravigliosa.
E stiamo parlando del circo, la sua grande avventura, il titolo del film. Quindi i rapporti con questa diva, appunto, diciamo, appena detto, meravigliosa, come erano sul set? Sereni, tesi, sì. E poi dopo le leggende di chi osserva da lontano, da chi racconta male, da lontano queste cose.
Ma per me lei era una persona straordinaria, l'unica cosa è che un giorno mi ha fatto piangere perché è entrata nella mia roulotte e mi stavo truccando e lei guardandosi allo specchio mi dice anche io un giorno ero bella. Questo mi ha fatto veramente, come dico qui, la bellissima, però lei era un po' nostalgica.
Era una soggetta pericolosa, no?
Molto, sì.
In questa clip la Cardinale ci racconta di un aneddoto sulla moglie di Henry Fonda.
Voglio dire, adesso io che ricevo lettere di ammiratori dappertutto, sempre le foto dicevano molti due, perché ero circondata da Henry Fonda, Charlie Bronson, insomma c'è Jason Robards, attori straordinari. Ma la cosa buffa è che il primo giorno, ovviamente, hanno cominciato con la scena della manca con Henry Fonda. E chi c'era accanto alla macchina da presa? La moglie.
E in quei casi l'imbarazzo?
Ma è stata una cosa terribile, c'erano tutti i paparazzi, ma c'era la moglie accanto alla macchina da presa. È una cosa che non mi era mai successa.
Sarà stata gelosa, no? Chissà.
Controllava. Anche perché siccome lui nel film non aveva mai fatto il cattivo e non aveva mai fatto scene d'amore. Questa era una delle prime, perciò la moglie stava proprio lì a guardare.
E per finire Claudia Cardinale ci parla dell'esperienza di Fitzcarraldo di Herzog girato in Amazzonia.
Beh, la più bella avventura della mia vita. In Amazzonia, Fitzcarraldo. Beh, voglio dire, lì non sapevi quello che mangiavi. Era una cosa, insetti, non sapevi niente. camminavi e le scimmie ti saltavano addosso e ti baciavano, ti mettevano la lingua nelle orecchie, insomma delle cose pazzesche, però è stata per me la più bella avventura della mia vita, devo dire. Vivere lì, poi non potevi neanche andare nell'acqua, c'erano pesci che ti mangiavano proprio. Però devo dire che Werner l'ho incontrato poco tempo fa al festival in Colorado, ed è stato un incontro, e ci vediamo sempre con Werner, è straordinario.
Ma poi si racconta che quella lavorazione fu una lavorazione molto tormentata, piena di piccoli, seri, gravi incidenti.
Terribile, perché abbiamo cominciato con Jason Roberts, che poi è salito su un albero un bel giorno dopo che stavamo girando da 15 giorni e voleva il suo New York Steak. E non c'era mezzo di farlo scendere dall'albero. Hanno dovuto far venire un psicologo per farlo scendere e niente, abbiamo dovuto interrompere il film. E poi c'era anche Mick Jagger che era nella prima parte, abbiamo interrotto, siamo tutti tornati a casa e poi abbiamo ricominciato con chi? Con Klaus Kinski, l'altro pazzo come lui. Però è stato veramente un'avventura veramente per me indimenticabile.
Ma forse perché da quello che ci diceva del suo essere gentilmente selvaggia, lei dice che invece era proprio selvaggia, amare il rischio, non usare delle controfigure nei momenti, no, in cui sono i cavalli, almeno quello poteva essere l'ideale, era in un posto certo, lontanissimo, quindi per una piccola esploratrice l'ideale.
Io qualche anno fa sono stata invitata, è stato l'unico festival che hanno fatto lì. È stata una cosa buffissima, perché tutti gli indios sono arrivati, tutti nudi, con un foglio qui davanti, e sono stata costretta a ballare con loro per 2 ore.
Quindi più del cazzo fatto.
Perché ero l'unica che aveva girato lì, insomma. Perciò...
Beh, 2 ore ballare con gli indios.
C'era Roman Polanski che stava pure lì, diceva vieni con me. No, no, alla fine ho tirato e gli ho detto ma vieni anche con me, non posso stare qui.
E mi ha convinto, sì.
Sì, alla fine l'ho convinto.
Conclude qui anche il nostro appuntamento mensile con Antonella Molinaro. E prima di salutarti, Antonella, vuoi darci questa anticipazione sul prossimo podcast? Di cosa si parlerà?
Beh, per il prossimo podcast sto già preparando qualche piccolo estratto della lezione di cinema di Checco Zalone, che anche lui è arrivato a Bari per il B-Fest, dove ha ricevuto il premio numero 1, quindi non un premio differente da quelli che sono stati consegnati agli altri personaggi, proprio perché è stato un personaggio rilevante nel cinema italiano dello scorso anno.
Certo, è stato anche campione di incassi con il suo film. Va bene, noi ti salutiamo e dalla tua splendida e assolata Bari, spero che già possiate godere del sole e quindi ti salutiamo affettuosamente.
Ok, alla prossima allora.
Ciao Antonella.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Bene, termina così anche la nostra puntata di giugno di Cinevagando, il podcast di Cinemio. Volevamo fare, Paola, dei ringraziamenti.
Sì, ringraziamo gli oltre 500 ascoltatori che nel mese di maggio hanno scaricato il podcast Cinevagando. E questa cosa ci fa molto 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 piacere e speriamo che possano aumentare sempre di più.
Ecco, quindi ditelo anche a tutti i vostri amici cinefili, cliccate sulla nostra pagina fanpage di Facebook e veniteci a trovare sui nostri siti, insomma fate di tutto perché il cinema è la nostra passione e facciamo che diventi anche la vostra. Quindi noi vi diamo appuntamento al prossimo podcast che sarà...
L'appuntamento con Cinevagando è per il 7 luglio, giorno in cui uscirà la prossima puntata di Cinevagando.
E come sempre noi vi lasciamo con la nostra frase del mese, che questa volta vi regaliamo io e Paola, e che fa...
Santo cielo, che pulizia c'è qua!
è che l'immondizia non la buttano via, la mettono negli show televisivi. Da Ian Keaton e Woody Allen.
Io e Annie.
Buon cinema a tutti.
Ciao.